15 dicembre. Evviva gli sposi! Evviva Giannino! E abbasso le minestre di capellini! Finalmente la pace è tornata in famiglia, e tutto per merito mio. Stamattina dunque, come mi ero ripromesso, io stavo allerta. E quando ho sentito un po' di rumore in casa, zitto, zitto, mi sono alzato. Mi son vestito e sono stato ad aspettare gli eventi. Nessuno pensava a me. Ho sentito il babbo, la mamma, Ada e Virginia che sono scesi giù dalle loro camere. Poi è venuto l'avvocato Maralli. E in ultimo ha suonato il campanello e il vetturino e tutti sono usciti. Allora io che stavo pronto, lesto come una saetta, sono sbucato dalla mia camera. Sono uscito di casa e via, a corsa precipitosa dietro la carrozza che si era appena mossa. L'ho raggiunta poco distante da casa. Ho agguantato la traversa di legno che è in fondo, dietro il mantice, e mi son ficcato lì a sedere, come fanno i ragazzi di strada, pensando fra me: ecco che ora non potrete più nascondermi dove andate. Il più bello poi è questo, che stando lì udivo tutti i discorsi che facevano dentro la carrozza. E tra l'altro ho sentito il Maralli che diceva:
«Per carità, badate che quel terremoto di Gian Burrasca non sappia niente di questa nostra gita, altrimenti lo ridice a mezzo mondo!»
Cammina, cammina. Dopo molto tempo la carrozza si è fermata e tutti sono scesi. Ho aspettato un poco e poi sono sceso anch'io. Oh, maraviglia! Si era davanti a una chiesetta di campagna, nella quale erano entrati i miei genitori, le mie sorelle e il Maralli. «Che chiesa è questa?» ho domandato a un contadino che era lì fuori.
«È la chiesa di San Francesco al Monte!»
Sono entrato anch'io e ho visto dinanzi all'altar maggiore, inginocchiati davanti al prete, l'avvocato Maralli e Virginia, e più indietro Ada, il babbo e la mamma. Io, strisciando lungo la parete della chiesa, mi sono avvicinato all'altare, senza che nessuno si accorgesse di me. E così... ho potuto assistere a tutto lo sposalizio. E quando il prete ha domandato a Virginia e al Maralli se erano contenti di sposarsi e che loro hanno risposto di sì, allora sono uscito a un tratto fuori dell'ombra e ho detto: «Sono contento anch'io! E allora perché non mi avete detto niente, brutti cattivi?» Non so perché, ma in quel momento m'è venuto da piangere, perché quell'azione mi era dispiaciuta davvero. E tutti sono rimasti così meravigliati della mia apparizione che nessuno ha fiatato. Ma subito la mamma si è messa a singhiozzare e mi ha preso tra le braccia e mi ha baciato, domandandomi con voce tremante: «Giannino, Giannino mio, ma come hai fatto a venir fin qui?» Il babbo ha borbottato:
«Una delle solite!»
Anche Virginia, dopo lo sposalizio, piangeva e mi ha abbracciato e baciato. Ma il Maralli mi è parso molto malcontento e, presomi per un braccio, mi ha detto:
«Vada bene, Giannino, che non ti scappi detto a nessuno in città quello che hai visto. Hai inteso?»
«E perché?»
«Non ti impicciare del perché. Non son cose che possono capire i ragazzi, queste. Sta zitto e basta!»
Ecco dunque un'altra delle tante cose che i ragazzi non possono capire. Ed è possibile, domando io, che delle persone grandi credano sul serio che una ragione simile possa soddisfare un ragazzo? Basta! L'interessante per me è che ora tutti mi vogliono bene. Siamo tornati a casa e nel ritorno sono stato a cassetta col vetturino e ho guidato quasi sempre io. E quel che più conta, ora non mangerò più minestre di cappellini per un pezzo. Dicembre. Gran bella cosa per un ragazzo avere delle sorelle grandi che pigliano marito. Giù la sala da pranzo pare diventata una bottega di pasticcere. Vi sono preparate paste di tutte le qualità. Le migliori però sono quelle con la conserva di frutta. Ma son buoni anche i diti con la crema dentro, sebbene abbiano il difetto che quando si mettono in bocca da una parte per mangiarli, la crema scappa via da quell'altra. E anche le maddalene, nella loro semplicità, sono squisite. Ma in quanto alla delicatezza, le marenghe bisogna lasciarle stare. Io però non le ho lasciate stare e di quelle ne ho mangiate 9. Sono così fragili che si struggono in bocca e non durano nulla. Tra un'ora gli sposi torneranno dal municipio con i testimoni e tutti gli invitati. E allora avrà principio il rinfresco. In casa c'è soltanto Ada che piange, poveretta, perché vede che tutte le sorelle pigliano marito e lei ha paura di far come la zia Bettina. A proposito, la zia Bettina non è venuta, benché il babbo l'abbia invitata. Ha risposto che non si sentiva di affrontare il viaggio e che mandava tanti auguri di felicità dal fondo del cuore. Ma Virginia ha detto che non sa che ne fare e che sarebbe stato meglio se quella varaccia le avesse mandato un regalo. Giornalino mio. Rieccoci, da capo chiusi in camera. E forse, Dio non voglia, condannati alle minestre di capellini. Quanto sono disgraziato! Sono tanto disgraziato che piangerei chissà come, se non mi venisse da ridere, nel ripensare alla faccia del Maralli quando è scoppiata la gola del caminetto. Com'era buffo! Con quel barbone che gli tremava tutto dalla paura. Il disastro è stato grande, ed è inutile dire che la causa sono stato io, perché io sono la disperazione dei miei genitori e la rovina della casa, per quanto alla fin dei conti la rovina si riduca a una sola stanza, e precisamente al salotto di ricevimento. Ecco dunque com'è andato il fatto. Quando il Maralli, mia sorella, il babbo, la mamma e tutti gli altri sono tornati dal municipio, faceva un gran freddo, ragione per cui uno degli invitati, entrando nella sala da pranzo, ha detto: «Siamo tutti intirizziti! Se ci date anche il rinfresco, moriremo qui assiderati!» Allora Virginia e l'avvocato Maralli hanno chiamato subito Caterina e le han fatto accendere il caminetto nella sala da ricevere. La Caterina, poveretta, ha obbedito e... Dio, che bomba! È parsa proprio una bomba, e poi lì per lì, tra la polvere, sotto la pioggia dei calcinacci che schizzavano di qua e di là, si è creduto che rovinasse tutta la casa. Caterina è cascata lunga distesa, senza più dar segno di vita. Virginia, che stava lì a vedere accendere il caminetto, ha cacciato un urlo come quando trovò il fantoccio sotto il letto. E il Maralli, bianco come un cencio lavato, scoteva il barbone e balbettava per la stanza ripetendo: «Mamma mia, il terremoto! Mamma mia, il terremoto!» Molti invitati sono scappati via. Il babbo, invece, è corso subito sul luogo del disastro, ma nessuno capiva il perché si era schiantata la gola del caminetto, facendo rovinare giù mezza parete della stanza. A un tratto, quando tutto pareva finito, si è sentito dentro il camino un fischio e tutti sono rimasti senza fiato per la sorpresa. Il Maralli ha detto:
«Ah, lì dentro c'è un incendiario! Bisogna chiamare le guardie! Bisogna farlo arrestare!»
Ma io, che avevo capito tutto, non ho potuto fare a meno di esternare il mio dispiacere. «Ah, i miei razzi col fischio!» Mi ero ricordato in quel momento che quando avevo comprato i fuochi per festeggiare il matrimonio di Luisa, non avendoli potuti più adoperare, li avevo ficcati appunto su per la gola del camino, nel salone di ricevimento, dove non andava mai nessuno, perché il babbo non me li trovasse, che altrimenti me li avrebbe sequestrati. Naturalmente la mia esclamazione è stata un lampo di luce per tutti.
«Ah!»
ha gridato l'avvocato Maralli imbestialito.
«Ma tu sei addirittura il mio flagello! Ero scapolo e tentasti di accecarmi. Ora piglio moglie e tenti di incenerirmi!»
La mamma intanto mi aveva preso per un braccio e per salvarmi dal babbo mi ha portato qui in camera mia, tanto per mutare. Fortuna che quando ci sono dei rinfreschi in casa io ho la precauzione di farmi sempre la parte prima che incomincino. Dicembre. Stamattina, essendo terminati i 6 giorni di sospensione che mi aveva dati il preside per quei 3 versi che mettevano in ridicolo il professor Muscolo, la mamma mi ha accompagnato a scuola. «Ti ci accompagno io», ha detto, «perché se ti ci accompagnasse il babbo, ha giurato che ti farebbe trovare davanti all'uscio di scuola senza neppure toccar terra». «Come?» ho detto. «In pallone?» Ho detto così, ma avevo capito benissimo che l'idea era di accompagnarmi a furia di pedate nel medesimo posto. Appena arrivato mi è toccato naturalmente di sentire una gran predica del preside in presenza della mamma, che sospirava e ripeteva le solite frasi che dicono i genitori in queste circostanze. «Lei ha proprio ragione, sì, è cattivo. Dovrebbe esser grato invece ai professori, che son così buoni. Ma ora ha promesso di correggersi. Dio voglia che la lezione gli frutti. Staremo a vedere, speriamo bene». Io ho tenuto sempre la testa bassa e ho detto sempre di sì, ma da ultimo mi son seccato di far quella figura da mammalucco. E quando il preside ha detto, sgranando gli occhi dietro le lenti e sbuffando come un mantice:
«Vergogna! Mettere il soprannome ai professori che si sacrificano per voi!»
«E io allora che dovrei dire?» ho risposto. «Tutti mi chiamano Gian Burrasca». «Ti chiamano così perché sei peggio della grandine», ha esclamato mia madre.
«E poi tu sei un ragazzo»,
ha aggiunto il preside. La sinfonia è sempre questa. I ragazzi devono portare rispetto a tutti, ma nessuno è obbligato a portare rispetto ai ragazzi. E questo si chiama ragionare. E con questo credono di persuaderci e di correggerci. Basta. A scuola tutto è andato bene. E tutto è andato bene anche a casa, perché la mamma ha fatto in modo, anche al ritorno, di non farmi incontrare col babbo, che, come ho detto, vuol farmi camminare senza toccar la terra coi piedi. Passando dal pianerottolo ho visto un gran viavai di muratori. Stanno accomodando la gola del camino del salotto da ricevere. 14 dicembre. Niente di nuovo, né a scuola né in casa. Non ho ancora rivisto il babbo, e oramai spero che quando lo rivedrò gli sarà già passato ogni cosa. Ah, stasera purtroppo, giornalino mio, l'ho visto e l'ho sentito. Scrivo col lapis, stando disteso sul letto, perché mi sarebbe impossibile stare a sedere dopo avercene prese tante. Che umiliazione, che avvilimento! Vorrei scrivere ancora raccontando la causa di questa nuova bufera che mi si è scaricata sulle spalle, anzi, per essere più esatti, sotto le spalle. Ma non posso, soffro troppo nel morale per l'amor proprio che è stato colpito a sangue, e anche nel materiale che è stato purtroppo anch'esso colpito a sangue senza nessuna pietà. 15 dicembre. Sono stato a scuola e rinunzio a dire quel che ho provato nell'andare, nello stare e nel tornare. Scrivo in piedi perché mi stanco meno. Il motivo dunque delle busse avute ieri è da ricercarsi nella mania che ha la Caterina di occuparsi sempre delle cose che non la riguardano, invece di pensare alle sue faccende. E si sa ormai che in ultimo chi ci va di mezzo son sempre io, anche se si tratta di antiche sciocchezze che a quest'ora dovrebbero essere dimenticate. Ier sera Caterina, cercando non so che in un armadio, pescò un paio di calzoni miei da mezza stagione che non mi ero più messo da quest'autunno, e frugando nelle tasche trovò, involtato in un fazzoletto, un orologio d'oro da donna ridotto in bricioli. Invece di lasciar la roba dove l'aveva trovata, come le avrebbe dovuto suggerire la più elementare delicatezza, cosa fece la Caterina? Andò subito dall'Ada, la quale andò dalla mamma, e tanto chiacchierarono tutte e due su questa faccenda che arrivò il babbo e volle sapere anche lui di che cosa si trattava. E allora vennero tutti da me per le spiegazioni. «Non è niente», dissi io, «è una cosa proprio da nulla. Non mette neanche conto di parlarne».
«Ma come? È un orologio d'oro!»
«Sì, ma è inservibile».
«Sfido! È ridotto in 1000 bricioli!»
«Appunto. Serviva per fare certi giochi tra noi ragazzi. Ma è passato tanto tempo».
«Meno discorsi!» disse il babbo a un tratto. «E sentiamo subito di che si tratta!»
Mi è toccato naturalmente a raccontare tutta la storia del gioco di prestigio che feci tanto tempo fa con Fofo e con Marinella, facendomi dare l'orologio della signora Olga, che pestai nel mortaio e che sostituii poi con quello della mamma. Appena ebbi finito il mio racconto, fu un diluvio di esclamazioni, di rimproveri, di minacce. «Come?» gridava la mamma. «Ah, ora capisco! Ora si spiega tutto! La signora Olga, che è tanto distratta, non si è mai accorta della sostituzione!»
«Sicura, proprio così!» urlava Ada. «E noi, che abbiamo creduto a un caso di cleptomania! E quel che è peggio, lo abbiamo fatto credere anche a suo marito! Che figura!» «Ma tu!» ripigliava a gridare la mamma. «Tu, sciagurato, perché non dicesti niente?»
E qui le aspettavo. «Io anzi lo volevo dire», risposi. «Ma ricordo benissimo che incominciai a dirvi che non era per niente un caso di cleptomania. E allora saltaste su tutte a gridare che io in queste cose non dovevo metter bocca, che i ragazzi non devono impicciarsi di quel che dicono i grandi, che non possono capire l'importanza delle cose, e via dicendo.
Io stetti zitto, per obbedienza.
E la nostra ampolliera d'argento, che ritrovammo poi in casa della signora Olga?
E i miei fazzoletti ricamati?
Anche questa roba la portai io in casa della signora Olga, per divertirmi.
A questo punto si è avanzato verso di me il babbo, spalancando gli occhi ed esclamando con voce minacciosa:
«Ah, tu ti diverti così? Ora ti farò vedere come mi diverto io!»
Ma io ho incominciato a girare intorno alla tavola, mentre dicevo le mie ragioni. «Ma è colpa mia se loro s'eran messe in testa l'affare della cleptomania!»
«Brutto birbante! Ora l'hai da pagar tutte!»
«Ma pensa, babbo!» seguitavo io a dire piagnucolando. «Pensa che son cose passate! I fuochi li misi nella gola del camino quando prese marito la Luisa. L'affare dell'orologio è dell'ottobre. Capirei che tu mi avessi picchiato allora, ma ora no, ecco. Son cose passate, babbo, non me ne ricordo più!»
Qui il babbo riuscì ad acciuffarmi e disse con accento feroce:
«Ora invece io te ne farò ricordare per un pezzo!»
E infatti mi ha lasciato molti segni nel taccuino. È giusta. Se è giusta, mi aspetto un giorno o l'altro di esser picchiato per le bizze che facevo quando ero piccino di 2 anni.
In un campo di lino.
16 dicembre. Oggi ho avuto una gran soddisfazione. Era stato stabilito che appena tornato da scuola dovessi andare con la mamma e l'Ada dalla signora Olga a confessare quella che chiamano la mia colpa e a chieder perdono. Infatti siamo andati da lei. E io, tutto confuso, ho incominciato subito a raccontarle il fatto del gioco di prestigio, che la signora Olga ha ascoltato con molta curiosità. Poi ha detto:
«Ma vedete un po' che testa ho io. Ho tenuto per tanto tempo un orologio che non è mio, senza neppure accorgermene».
Ed è corsa a pigliarlo per restituirlo alla mamma, che diceva:
«Ma le pare, ma le pare!»
Ecco, questo si chiama ragionare. Infatti, se la signora Olga si fosse accorta subito dell'orologio, tutto si sarebbe spiegato a suo tempo. È colpa mia, dunque, se la signora Olga è tanto distratta. Ma il più bello è stato quando la mamma e l'Ada hanno dovuto raccontare la faccenda della cleptomania. Via via che procedeva il racconto, la signora Olga si interessava, divertendosi come se si fosse trattato di un'altra persona, invece che di lei. E da ultimo dette in una solenne risata, agitandosi sul canapè, esclamando: «Ah, bella! Ah, bellissima! Come! Mi hanno fatto prendere anche delle medicine per guarire della cleptomania! Ah! Ma questo è un episodio graziosissimo, degno d'un romanzo! E tu, birichino, ti ci divertivi, eh? Chissà quanto hai riso! Sfido! Mi ci sarei divertita anche io!» E mi ha acchiappato per la testa e mi ha coperto di baci. Com'è buona la signora Olga! Come si capisce subito che è una donna piena di cuore e piena d'ingegno, senza tutte le esagerazioni che hanno le altre donne! La mamma e l'Ada son rimaste molto confuse, perché si aspettavano invece chissà che scena. Ma quando siamo venuti via, non ho potuto far meno di dir loro: «Imparate dalla signora Olga come si devono trattare i ragazzi!» E mi son grattato dove mi duole tanto a camminare.
Mamma, mamma, lo sai chi c'è? Si prende il sol sulla campagna. È tornato dalla Spagna, è tornato dalla Spagna.
17 dicembre. Oggi a scuola ho avuto a che dire con Cecchino Bellucci, per causa di Virginia.
«È vero», mi ha detto il Bellucci, «che tua sorella ha sposato quella ruffapopoli dell'avvocato Maralli?»
«È vero», gli ho risposto, «ma il Maralli non è quello che dici tu. Invece è un uomo d'ingegno e presto sarà deputato».
«Deputato? Boom!»
E il Bellucci si è coperto la bocca, soffocando una risata.
Io, naturalmente, ho incominciato a riscaldarmi. «C'è poco da ridere», gli ho detto, scotendolo per un braccio. «Ma non sai», ha ripreso lui, «che per fare il deputato ci vogliono di molti, ma di molti quattrini. Sai chi sarà deputato? Mio zio Gaspero. Ma lui è commendatore, il Maralli no. Lui è stato sindaco e il Maralli no. Lui è amico di tutte le persone più altolocate e il Maralli no. Lui ha l'automobile e il Maralli no».
«Che c'entra l'automobile?» gli ho detto.
«C'entra, perché con l'automobile mio zio Gaspero può andare in tutti i paesi di campagna e anche in cima ai monti a fare i discorsi, mentre il Maralli, se ci vuole andare, bisogna che ci vada a piedi».
«Nei paesi di campagna. Il mio cognato, per una certa regola tua, è il capo di tutti gli operai e di tutti i contadini. E se il tuo zio va in campagna, anche con l'automobile, ci troverà delle brave bastonate».
«Boom! A parole!»
«C'è poco da far boom!
Boom!»
«Smetti di far boom, t'ho detto!
Boom! Boom!»
«Quando poi s'esce di scuola, te lo do io il boom!» Lui s'è chetato perché sa, come sanno tutti, che Giannino Stoppani, riffe, non se ne lascia far da nessuno. Difatti, dopo scuola, l'ho raggiunto alla porta d'uscita, dicendogli: «Ora facciamo i conti fra noi». Ma lui ha affrettato il passo e, appena fuori, è montato sull'automobile di suo zio che lo aspettava e si è messo a suonare la tromba tra l'ammirazione di tutti i nostri compagni, mentre lo chauffeur girava il manubrio e via di gran corsa. Non importa, gliele darò domani.
E le dindonderò.
Show me.